quest'oggi dedicheremo questa nostra trasmissione ad approfondire un po' le lotte e comunque le vicende del movimento che si sta esprimendo oramai da oltre tre mesi in Francia contro la loi du travail, e abbiamo appunto al telefono un compagno italiano che da molti anni vive in Francia e che è parte del movimento che si esprime nella Nuit Debout e in generale nelle lotte sindacali e politiche e sociali che in questo periodo si sono sviluppate. Quindi senza perdere ulteriormente tempo salutiamo subito il compagno all'ascolto per vedere se ci sente. Pronto?
Ciao Marco.
Ciao, ebbene allora sì, ti sentiamo bene. Appunto, niente, come avrai ascoltato, appunto abbiamo introdotto questa trasmissione per capire un po' quello che sta avvenendo in Francia in questi mesi. Magari non so se tu vuoi prima inquadrare un po' la situazione francese, come si è arrivati a questo punto, sia per il ruolo imperialista della Francia, sia per quella che è la sua situazione economica, in generale lo stato delle cose. Ma non voglio toglierti troppo spazio, lascio molto la parola a te, poi eventualmente ti faccio delle domande io o altri compagni qui in studio nel corso della chiacchierata.
Va bene. Allora, in effetti il problema principale, quando mi hai detto che dovevo relazionare su questo movimento contro la loi du travail, è capire come inquadrarlo, visto che bisognerebbe fare un discorso sulla crisi di valorizzazione del capitalismo a livello mondiale e quindi prenderla un po' dal neolitico, insomma. Ora, il fatto è questo, che la Francia è un paese molto particolare, essendo un paese un paese coloniale all'antica, che è stato praticamente spodestato dalle colonie che possedeva, praticamente quasi tutte, nel corso del dopoguerra, però che ha mantenuto fino a un certo punto, fino alla fine degli anni 90, una serie di privilegi, diciamo, di rapporti con alcuni paesi, penso all'Algeria per esempio. Ultimamente però il conflitto in Africa, dove la Francia aveva queste posizioni, vede comunque una competizione tra una competizione mondiale. E la Francia, a causa di questa competizione, deve aggredire per difendersi. Sotto questa ottica che bisogna considerare l'interventismo molto evidente della Francia in Libia, in Siria, per esempio.
Ma ora, anche in Centrafrica, in Mali, in Costa d'Avorio, cioè in varie altre realtà non facilmente conosciute, diciamo, dal grande pubblico.
Sì. Esatto. Ora, la Francia è implicata praticamente in 13 operazioni militari ufficiali all'estero e senza contare quelle operazioni in segrete, insomma. Quindi, diciamo, è abbastanza presente a livello mondiale. Nel 2008 è stato presentato il libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale, dove praticamente la cosa più interessante, per quello che diremo in seguito, è che è passata l'idea di un impiego delle forze militari nel contesto urbano metropolitano, insomma, francese, sul territorio della Francia. E questo libro bianco praticamente ha avuto una serie di sviluppi, il più interessante dei quali è Operazione Scorpion, Operazione Scorpione, che è praticamente un rinnovo dotazioni dell'armata francese per prepararsi a una guerra di tipo urbano. E praticamente hanno costruito a Sisson, a 200 km da Parigi, verso Reims, una città di 5.000 abitanti disabitata, per compiere delle operazioni militari, per esercitarsi, insomma. Tutto questo ovviamente bisognerebbe parlare della rivolta del Banlieue del 2005, che ha fatto scattare un po' l'allarme nelle classi dominanti, e quindi diciamo va visto sotto quest'ottica questo libro bianco della difesa della sicurezza nazionale. In più, il 2015 è stato un anno molto particolare, qua a Parigi in particolare, per i due attentati che ci sono stati
a gennaio e novembre,
esatto, e praticamente da quello hanno colto l'occasione per proclamare uno stato di metà d'urgence, uno stato di emergenza che praticamente dura fino ad adesso. Lo rinnovano ogni 2 o 3 mesi e è arrivato fino ad oggi, quindi praticamente sono 7 mesi e mezzo che è in atto, e vogliono fissarlo direttamente nella Costituzione. Questo sarà discusso in luglio. Allora, che succede? Che l'età d'urgenza è stato utilizzato dal 1955 ad oggi una serie di volte. Le elenco qui: 55 in Algeria, come dal 61 al 63, nel 1985 è stato utilizzato da Mitterrand nella Nuova Caledonia per delle rivolte che ci sono state, nel 2005 con la rivolta nelle banlieue, e 2015-2016 ci siamo. Quindi praticamente la cosa evidente in tutto questo discorso è che gli stessi metodi che sono stati utilizzati nelle colonie esterne vengono utilizzate all'interno della Francia. La cosa nuovissima invece è 2015-2016, che è quello che era una normalità ormai dal 2005, una normalità di operazioni militari nelle banlieue, viene adottato anche nel centro di Parigi e nelle grosse città, nelle grandi città francesi. Tant'è vero, se girate un po' sul web ci sono delle lamentele sia da parte della polizia che da parte di altri ufficiali dell'esercito, che si lamentano. La polizia, per essere portati a rango per utilizzare delle tecniche militari, e i militari per fare delle operazioni di polizia, le sfumature si stanno un po' assottigliando, diciamo così. Approfondendo un po' questa cosa, ricordo che gli attacchi contro il proletariato immigrato è una cosa che è praticamente quotidiana. I morti non si contano, ho partecipato a una manifestazione per la morte di un ragazzo africano, di origini africane, francese, l'Hematoma Dieng si chiama, e l'associazione di cui fa parte anche la madre ricordava che c'è una vittima al mese dal 2010, da quando hanno cominciato a censire un po' le morti che la polizia fa, e quindi c'è una repressione pazzesca e quasi sistematica. Con ironia la mamma si chiedeva come mai nel paese dei diritti umani succedono queste cose. Evidentemente è perché ci sono due tipi di uomini. Così, allora, cosa dire? In questo contesto ci sono anche dei problemi che riguardano più larghi strati della popolazione. L'attacco ai diritti acquisiti è una cosa che sta pesando molto. Del resto la gente si muove più per quello che gli si toglie che per delle prospettive di futuro radioso, insomma. Quindi questi attacchi al salario indiretto, oltre che la pressione al salario diretto, quindi salario indiretto intendo i sussidi e altre cose del genere, sta portando una crisi proprio di prospettive all'interno della società francese. Mi sentite voi?
Sì, sì, ti sentiamo. In okay, proposito, volevo perfetto. Chiederti una cosa. Sì. Cioè, sì. Visto insomma questo tentativo un po' di inquadrare come nasce questo movimento, che naturalmente non è una cosa che uno si sveglia una mattina e decide di iniziare a protestare, ma è appunto, come ci stavi spiegando, un accumularsi di vicende, di ragioni insomma nel corso del tempo. E, oltre al discorso che cioè questo attacco al salario indiretto, alle varie forme di stato sociale che pure in Francia continuano ad essere abbastanza importanti, visto pure il ruolo che lo Stato proprio riveste nella diciamo così nella definizione della Francia, cioè è molto più sentito l'essere francese e l'importanza dello Stato in Francia rispetto a tanti altri paesi. Questo taglio derivano, per quello che tu leggevi, ma credo la risposta un po' l'hai data all'inizio quando parlavi del problema dell'accumulazione capitalistica, derivano da quelle che sono un po' le indicazioni generali anche dell'Unione Europea rispetto alla diciamo a quella che chiamiamo brutalmente austerity, ma che in realtà è un rindirizzamento dell'intervento pubblico dal sostegno appunto al salario indiretto ad altre spese. Per esempio proprio in questi giorni leggevo che per la prima volta negli ultimi 10 anni complessivamente le spese militari dei paesi dell'Unione Europea sono fortemente cresciute rispetto all'anno precedente. Quindi dicevo, questi tagli derivano solo da questo, oppure, come un po' lasciavi intendere, nascono anche da una situazione di estrema difficoltà proprio della manifattura francese, dell'industria francese, in generale del sistema economico francese?
Vabbè, non mi vorrei lanciare in delle analisi che richiedono, diciamo, altri supporti che non una discussione per radio, però sì. Effettivamente, voglio dire, con una produttività altissima, l'unica possibilità per aumentare il margine di profitto è una pressione sui salari, insomma, che sia diretto o indiretto, comunque, o riduzione della spesa sociale, oppure direttamente abbassamento dei salari senza mezzi termini. Questa cosa della legge sul lavoro francese, la loi travail di El Khomri, e diciamo nella linea della strategia come si chiamava, European Employment Strategy, se non ricordo male, europea, quindi diciamo è nella linea del Jobs Act, della Ley Laboral, quindi del Jobs Act italiano, della Ley Laboral spagnola, delle misure greche, non so come si chiamano quindi diciamo c'è una coerenza generale dovuto non tanto alla decisione di qualcuno che pensa di poter risolvere diciamo qualcosa così, ma a una pressione diciamo quasi automatica dei mercati internazionali sulle diverse componenti nazionali. Quindi voglio dire, la Francia, se non si adatta a una competizione mondiale, è fuori dal gioco. Quindi è costretta a fare, non si può fermare, quindi deve farla questa riforma. Il problema è cosa succede se questo movimento va avanti. Vabbè, diciamo questa cosa la affrontiamo alla fine, però ora diciamo che riguarda la legge sul lavoro, non è molto la legge sul lavoro, declinazione francese, non è molto diversa dal Jobs Act italiano. Praticamente vi elenco un po' le cose principali. La cosa più dibattuta si chiama inversione delle gerarchie delle norme, l'articolo 2 della legge, che prevede una superiorità, come si dice,
una preeminenza dei contratti aziendali rispetto a quelli nazionali, giusto?
Perfetto, perfetto, questo è. Poi c'è il discorso delle 35 ore che praticamente viene eliminato in qualche maniera. Qui si dice che sarà possibile eliminarli per le persone, per le aziende che hanno meno di 50 salariati, però diciamo stanno già provvedendo ad allargarlo. Poi c'è il pagamento delle ore supplementari, ovviamente quando da 35 passa a 39 ore, perché e anzi il limite massimo di lavoro settimanale sarà portato da 40 a 60 ore. Quindi tutta una serie di cose che si risolvono nella riduzione del salario e aumento delle ore di lavoro.
Ma in questo ci rientra anche un discorso di maggiore facilità nei licenziamenti, nell'introduzione di forme contrattuali.
È previsto un licenziamento di tipo, si chiama licenziamento economico, per cui a seconda delle congiunture del mercato, della possibilità dell'azienda di poter produrre o meno, c'è una flessibilità e una possibilità di licenziare o di assumere più facilmente lavoratori, e quindi di adattare la massa di forza lavoro alle necessità produttive del capitale, in effetti. E in particolare per declinato su ogni azienda.
Ci senti? Ok, allora rientriamo in studio. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz e che questa è la trasmissione del Tappabuchi. Abbiamo al telefono un compagno dalla Francia che ci sta disegnando un po' il quadro della situazione, appunto, che si sta vivendo in Francia. Abbiamo detto in questa seconda parte di entrare un po' più nel vivo, insomma, di quello che è il movimento che si è sviluppato a partire da febbraio, e in tal senso abbiamo qui un compagno della redazione che voleva farti una domanda che può introdurci a questa seconda parte di intervento.
Allora, ciao, nella trasmissione precedente ci occupiamo soprattutto di ambiente, e quindi abbiamo parlato degli scioperi della CGT nel settore nucleare. Abbiamo rilevato come questi scioperi siano abbastanza deboli rispetto alle capacità effettive che ha il sindacato di bloccare il settore energetico, perché a febbraio c'erano state proteste del genere ed avevano portato al blocco di 8 centrali nucleari, quando adesso abbiamo una diminuzione della cessione dell'energia delle centrali sulla rete di 6.000 megawatt, però comunque è al di sotto delle potenzialità. Quindi ci chiedevamo se non fosse una strategia a lungo termine, perché il movimento francese adesso si vedrà costretto a dover passare da una strategia a breve termine di non far passare la riforma, ora che la riforma è passata, ad una strategia a lungo termine, oppure a un provvedimento un po' all'acqua di rose della CGT, un po' di rappresentanza, perché ormai sta tentando di sfilarsi dalle proteste. Insomma, abbiamo visto come le proteste abbiano trascinato il sindacato allo sciopero generale del 31 marzo, però se si legge invece da fonti anarchiche leggiamo come l'apparato di piazza della CGT abbia invece represso in alcuni casi dei manifestanti che si comportavano in maniera un po' dissonante rispetto alle intenzioni del sindacato. Quindi volevo un po' che ci facessi il quadro di qual è stato il ruolo del sindacato all'inizio del movimento, qual è stato il ruolo del sindacato negli scioperi, nei blocchi, quale potrebbe essere la strategia adesso nel lungo termine, insomma.
Ok, comincio dall'inizio, cioè da quello che possiamo definire l'inizio, che è il 31 marzo, lo sciopero generale del 31, e praticamente il 31 marzo, dopo lo sciopero generale, c'è un piccolo gruppo di due o tre organizzazioni, tra cui Fakir e due intellettuali, Ruffin e Lordon, che propongono di non tornare a casa, insomma, e di passare la notte in piedi, la nuit debout. Che succede? Questo nucleo di poche persone, io sono arrivato il giorno dopo praticamente, e ha iniziato i primi 2 o 3 giorni con che ne so, un centinaio di persone, 70, un centinaio di persone, e poi è diventato enorme. Il quarto giorno c'erano 4.000 persone in piazza, dove in un'assemblea di 4.000 persone, mai vista una cosa del genere. Insomma, è stato abbastanza impressionante. Questo movimento è stato il baricentro delle lotte o comunque di una discussione di organizzazione per tutto il primo periodo, diciamo fino alla fine di aprile. Giustamente, come ricordavi tu, il sindacato, o meglio le direzioni sindacali, sono state trascinate nella lotta, perché io ho partecipato anche a delle assemblee del 2015 lavorando, insomma, assemblee della CGT, dove già allora le direzioni sindacali non è che tenevano molto la base, si vedeva, c'erano comunque degli attriti molto forti sulle prospettive generali, sulle condizioni generali, sulle decine di vertenze che erano aperte lì in Francia. Quindi diciamo che è stata Nuit Debout è diventata una specie di catalizzatore di tutti questi elementi, anche quelli sindacali di base. Ricordo che Sud Rai è uno dei insomma, può essere paragonato un po' al COBAS italiano, è praticamente integrato all'interno dell'organizzazione di Nuit Debout. E quindi è diventata la piazza un po' il luogo dell'organizzazione. Ora, che succede? Che un po' bisogna fare attenzione anche a non paragonare la CGT alla CGL italiana, cioè non ha lo stesso peso. CGT, la sindicalizzazione in Francia è veramente ha una percentuale praticamente irrisoria, dell'8%, una cosa del genere. Allora, che è successo? Andando con ordine, ecco, che è successo quando la CGT è stata portata nella manifestazione col suo servizio d'ordine? Io ti parlo di Parigi, perché poi le altre città hanno altre storie, tipo ho sentito delle storie molto brutte a Marsiglia. Invece a Parigi è successa una cosa strana. Il servizio d'ordine il 12 maggio è stato invitato dalle forze dell'ordine a aprire il corteo dopo un cordone enorme di polizia. Questo è stato subito evidentemente un errore da parte del sindacato, perché comunque era una situazione abbastanza inedita rispetto al passato. Questo, quindi, praticamente c'era il cordone della polizia che apriva e subito dopo il cordone del sindacato, del servizio d'ordine, e subito e dietro i manifestanti, manifestanti che avevano altri tipi di pratiche nella piazza, tipo di scontri con la polizia e altre cose del genere. Ora, non so se era stato il servizio d'ordine parigino della CGT forse in combutta con la polizia, non posso fare ipotesi, però sta di fatto che praticamente si è trovato tra la polizia e quelli che sono definiti un po' genericamente casseurs, quindi se le sono prese tutte e hanno tentato una reazione, e questo ha avuto un seguito nelle settimane successive. C'è stata una specie di dialogo a distanza tra autonomi, anarchici e il servizio d'ordine della CGT, tant'è vero che si è arrivata a una conclusione, non a capirsi, ma a un accordo, per cui in questo momento è tutto il blocco dei casseurs che apre il corteo. Io utilizzo questo termine casseurs, che veramente è una roba abbastanza come dire, a largo raggio. Sinceramente non saprei neanche cosa intendere, soprattutto perché col passare del tempo la testa del corteo si è riempito di gente di tutti i tipi, che poi siano mascherati o si proteggono il viso, è una cosa dovuta più alla violenza estrema della polizia che non a un posizionamento politico oppure a una volontà estetica di apparire, di darsi un'identità, quindi questo. Ora questa quindi il corteo di testa in questo momento non è più controllato dal sindacato, e quindi il mantenimento della piazza e l'agibilità del movimento nella piazza è dato da gente che non si conosceva prima. È vero che ci sono dei piccoli gruppi organizzati all'interno, ma si sta sviluppando comunque una specie di intelligenza collettiva in cui si tenta una difesa del corteo a prescindere dai sindacati. Ci sono stati degli episodi molto, molto significativi nel corso dell'ultimo sciopero generale, per cui si sono visti dei ragazzini, della gente comunque imbavagliata con caschi eccetera eccetera, che stava distruggendo una concessionaria di automobili, e non si erano accorti dell'arrivo di un cordone di polizia, e il sindacato, la CGT del Scemino li ha protetti. Questi episodi si sono ripetuti nel corso della manifestazione, quindi diciamo ci sono delle parti del servizio d'ordine e delle organizzazioni di base della CGT che si stanno un po' mischiando a quello che succede. Non è tutto così tagliato con l'accetta, ecco. Semplicemente volevo farvi capire della estrema complessità della situazione e del fatto che gli schemi del buono e del cattivo non funzionano più. Quello che posso dare un'interpretazione di quello che è la strategia della CGT, della direzione della CGT, e il fatto che Martinez, il capo, sa benissimo che un movimento senza leader è una cosa pericolosissima. Quindi ha cominciato a fare la voce grossa nei confronti della Confindustria francese, il MEDEF, e il MEDEF ha risposto in maniera abbastanza teatrale. Insomma, i due si sono legittimati a vicenda. Ora che Martinez possa lasciare il movimento attuale, io non penso che sia possibile, perché il movimento potrebbe benissimo fare a meno di lui. E in effetti il movimento dei lavoratori è la CGT, la base della CGT che è diventato un po' il baricentro di tutto il discorso, e ha dimostrato veramente un'intelligenza strategica notevole nel blocco delle raffinerie, delle centrali nucleari, come racconti. Ora, a proposito di quello che chiedevi sulla strategia lungo medio termine, in effetti quello che viene fuori è che comunque gli operai delle raffinerie sono volutamente, e anche i dockers, i portuali del nord della Francia e del sud, vicino Marsiglia, si sono presentati più tardi, un po' per ragioni di organizzazione, di come è organizzata la CGT, della sua macchinosità nel movimento, e un po' per ragioni strategiche. Effettivamente loro sono entrati in gioco tipo 2 o 3 settimane fa, e questo permette in questo momento molto delicato di tenere più a lungo. Hanno, tra l'altro, utilizzano dei vecchi metodi per tenere lo sciopero, come quello della cassa di resistenza su internet, quindi diciamo non inventano niente, però approfittano delle possibilità che la tecnologia dà. su questo ruolo della tecnologia all'interno del movimento bisognerebbe dire qualcosa, però vabbè, insomma, non so se ho risposto già.
No, no, questa è risposta. A noi ci interessa chiaramente, appunto, come si diceva, questa lotta non è una lotta di breve durata. Adesso, se non ricordo male, il 14 giugno si avvierà la discussione in Parlamento, diciamo, per l'approvazione definitiva della legge stessa dopo l'uso del 49.3. Ma sì, quindi in questo quadro una cosa che pure colpiva, almeno a me, insomma, nel sentire interviste a manifestanti, a lavoratori, lavoratrici, compagni, eccetera, in Francia, era il fatto che ci fosse abbastanza chiara la consapevolezza che il problema non era non è soltanto la loi travail, ma in generale una direzione che, come tu spiegavi, va avanti da diversi anni, che tende sempre più a colpire il proletariato, eccetera eccetera, senza che aggiungo troppe parole. E in questo senso, quindi, quasi che questo movimento volesse stabilizzarsi e vedere un cammino di lunga durata, perché appunto non soddisfatto, seppure cosa difficile, ma seppure dovesse accadere che la loi travail venga rivista in maniera radicale o addirittura cancellata. Allora, rispetto a queste cose qua, che intanto che ho detto, intanto magari mi dici che ho detto delle stupidaggini, va bene, ma se sono diciamo fondate, due elementi ci interrogano. Uno, appunto, in questa situazione che è una situazione proprio di movimento, quindi in continua trasformazione anche dal punto di vista delle forme organizzative, della capacità di lotta e così via, quali possono essere, quali si intravedono come passaggi che potranno dare appunto questa continuità al movimento? E chiaramente, strettamente connessa a questo, qual è la relazione che poi il movimento riesce a costruire, se ci riesce, con sappiamo che è una situazione estremamente difficile, con diciamo le banlieue, con le aree che hanno una più forte concentrazione, quindi di proletari e anche di disoccupati, e comunque di situazioni di completa estraneità, diciamo, al sistema economico dominante.
Ok, allora ci sono delle diciamo che in questo momento più che una intelligenza del movimento che sa dove andare, tutte queste strategie, sì, queste diciamo a livello locale e per dei tempi molto ristretti c'è questa intelligenza di capire di un movimento che sa che cosa sta facendo, però a lungo termine penso che non ci sia veramente una strategia una strategia esplicita, e si può parlare piuttosto di una cronicizzazione del conflitto, no? Come dire, è diventato cronico, cioè non esce più da se stesso, ed è entrato in un impasse dove il governo non può ritirare la legge e il movimento non lascia andare, diciamo questo gran casino non lascia andare la cosa. La cosa interessante, a parte dove si andrà a finire, è che la Francia è diventata un terreno di esperimento per quelle che saranno le lotte in futuro. Ora vi racconto una cosa. Da praticamente la fine di maggio ci sono degli scioperi quotidiani e dei blocchi quotidiani, almeno nell'Île-de-France, nella regione di Parigi. E questi blocchi sono portati avanti da piccoli nuclei mobili, di sindacalizzati, non sindacalizzati, appartenenti a Nuidobua, appartenenti ad altre strutture come il Mili, gli studenti, di gruppi di sindacati, di intersindacali come On Block Tu, Blocchiamo Tutto, eccetera. Questi vari gruppi si danno mutuo supporto nel blocco, per esempio, dei depositi degli autobus, delle ferrovie, delle strade, eccetera, eccetera, e sono molto mobili, cosa che fa impazzire non poco i servizi d'ordine dello Stato. Questo praticamente va al di là, scavalca completamente i delegati ufficiali della CGT, di Force Ouvrière e di tutti gli altri grossi sindacati francesi. Praticamente chiunque voglia partecipare all'organizzazione di uno sciopero, di un blocco, entra in comunicazione con questa rete ormai diffusa e si mette a disposizione e fa qualcosa. Ora, questa facilità di bloccare la metropoli, le sue strutture logistiche, eccetera, eccetera, è così facile. Un lavoratore della RATP, la metro parigina, si è in assemblea, ha detto: ma io non pensavo fosse così facile bloccare un deposito degli autobus. Hanno bloccato un deposito degli autobus, certo, con un supporto esterno, e praticamente sono arrivati in aiuto dei lavoratori delle ferrovie e della gente di Nuidobu. Quindi praticamente c'è un'organizzazione territoriale, di tipo territoriale, che ha scavalcato completamente le organizzazioni ormai inconcludenti le organizzazioni di mestiere, no, classiche, corporative del sindacato.
E anche le organizzazioni partitiche, mi sembra di...
Sì, le organizzazioni, i partiti sono praticamente, sembrano dei dinosauri da queste parti ormai. Tant'è vero, anche su Nuidobu ha avuto tutta una gestazione pazzesca su questa storia. Praticamente il Front de Gauche, che è praticamente un fronte abbastanza ampio che comprende un po' di gruppi trotskisti e altre cose del genere, è arrivato su Nuidobu, sono loro i fondatori, no, della piazza, ma poi sono stati completamente scavalcati da quello che è successo, e effettivamente l'organizzazione di Nuidobu è una cosa che funziona a rete, e quando un'organizzazione piramidale come un partito classico incontra un'organizzazione a rete, è fottuto, ma si è visto, nel giro di una settimana, 10 giorni, non capivano più dove erano, e invece si sviluppava un'organizzazione di tipo tecnico, molto tecnico. Quindi ci sono commissioni di tutti i tipi, come la mensa, la biblioteca, l'organizzazione per gli scioperi e cose del genere. Quindi c'è una situazione di sperimentazione su un territorio molto vasto, che permette, che sarà, non sarà dimenticato molto facilmente, e sarà comunque patrimonio delle lotte non solo in Francia, sì, questo è sicuro. Ora, tu mi parlavi di prospettive, le prospettive per ora si può parlare non di uscire con un movimento di tipo rivoluzionario, ma siamo a livello di coordinazione.
Ok. Senti, un'ultima domanda, così andiamo in chiusura. A parte, ti rinnovo, così se sai...
Scusami, non ti sento più, non ti ho sentito negli ultimi 10 secondi.
Mi senti adesso?
Ecco, ora ti sento, sì.
Ok, dicevo, ti faccio un'ultima domanda, che il tempo a nostra disposizione sta finendo e quindi andiamo in conclusione. Sì. Appunto, oltre a rinnovarti un po', la domanda, insomma, se questo movimento... pur tra le innumerevoli difficoltà che sicuramente ci stanno, se e come riesce a interloquire con i settori proletari che vivono le banlieue, sia a Parigi, mi pare di capire principalmente a Parigi per la tua esperienza, ma comunque se sai anche nel resto della Francia, e sia appunto quali sono le prossime scadenze, i prossimi momenti con i quali, ai quali guardare pure con attenzione per capire quelle che potranno essere le ulteriori prospettive di lotta, perché appunto, come tu giustamente dicevi, anche a noi ci sembra che quanto si sta esprimendo in queste settimane, in questi mesi ormai in Francia, sia un elemento estremamente interessante per tutte le lotte che si dovessero costruire all'interno dei paesi europei.
Sì, allora dal punto di vista del sulla questione rapporti tra il movimento e le banlieue, allora devo dire che NIDBU ha tre commissioni che sono fatte, sono composte principalmente da gente che abita in banlieue. Uno è il diritto alla casa, si chiama droit au logement, è il DAL. L'altro è France-Afrique, che è per la decolonizzazione, questo è il loro slogan, per la decolonizzazione dell'Africa francese, e l'altro è vari componenti delle banlieue che lavorano nella logistica e in altre strutture tecniche. Quindi diciamo la presenza della banlieue di Ndougou è già lì. Solo che diciamo che da qui a farlo diventare una connessione di massa ce ne passa. Io non so come avverrà questa cosa. Ci sono dei tentativi di collegamento con quelli che sono le NIDBU, per esempio a Pantin, a Saint-Denis, eccetera, ma che raccolgono pochissime adesioni. Del resto il linguaggio che parla NIDBU non è quello delle banlieue, insomma, è inutile nasconderlo. Quindi diciamo questo discorso lo lascio aperto e forse nelle prossime settimane risolveremo la questione. Invece dal punto di vista per gli appuntamenti, c'è questo appuntamento molto grosso il 14 che è stato indetto dai sindacati, e dove ci sarà una manifestazione nazionale con uno sciopero generale nazionale a Parigi. Sono previsti arrivi da altri paesi d'Europa, dalla Germania in particolare, so che arrivano 400-500 persone comunque per partecipare alla manifestazione, però da qui al 14 qui ci sono scioperi praticamente tutti i giorni e ci sono manifestazioni e blocchi tutti i giorni, quindi quello che viene fuori è comunque che il 14 è semplicemente un punto in un percorso che durerà ancora del tempo, insomma. Poi volevo dire solo un'ultima cosa su questa storia delle prospettive del movimento. In effetti dicevo prima che siamo a un livello di coordinazione, però questa coordinazione non è che basta. Ci vorrebbe un po' qualcos'altro che non una semplice coordinazione. Questa cosa manca. Ora non so, le discussioni sono tante, il movimento è un gran casino, e quindi diciamo che magari ci sentiamo verso la fine del mese e io vi saprò aggiornare su tutto quello che succede.
Va bene, noi per il momento ti ringraziamo molto del tempo che ci hai dedicato. Sappiamo appunto che questi sono giorni in cui ci sono tante cose da fare, e buono per voi, e quindi ti ringraziamo nuovamente, mandiamo un saluto a pugno chiuso a tutte le lavoratrici e i lavoratori francesi, perché la loro lotta è anche la nostra lotta.
Grazie.
Ok, ciao e grazie di nuovo, e ci risentiamo senz'altro verso la fine del mese per rifare un po' il punto della situazione.
Va bene, ciao.
Ciao.